Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo.
Annunzierò le tue meraviglie, in te gioisco ed esulto, canto inni al tuo nome, o Altissimo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Quando si avvicinarono a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Olivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio che vi sta di fronte e subito entrando in esso troverete un asinello legato sul quale nessuno è mai salito. Scioglietelo e conducetelo. E se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito». Andarono e trovarono un asinello legato vicino a una porta fuori sulla strada e lo sciolsero. E alcuni dei presenti però dissero loro: «Che cosa fate sciogliendo questo asinello?» Ed essi risposero come aveva detto loro il Signore e li lasciarono fare. Essi condussero l'asinello da Gesù e vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. E molti stendevano i propri mantelli sulla strada e altri delle fronde che avevano tagliati dai campi. Quelli poi che andavano innanzi e quelli che venivano dietro gridavano: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli». Ed entrò a Gerusalemme nel Tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici, diretto a Betania. Parola del Signore. Gesù arriva finalmente a Gerusalemme. Già tre volte ha avvertito i suoi che il suo cammino sarebbe terminato lì e che lì sarebbe stato tradito e consegnato alle autorità religiose, che l'avrebbero condannato e fatto giustiziare dai pagani, ma il terzo giorno sarebbe risuscitato. Gesù aveva capito da tempo che la sua missione sarebbe stata un fallimento, ma un fallimento solo momentaneo, perché accettando di morire per il suo messaggio, provava a tutti la verità del suo Vangelo. Quella era la via per rivelare il perdono di Dio, per rivelare la salvezza e la misericordia del suo Dio e per liberare gli uomini dai loro diavoli. I diavoli degli uomini vengono tutti dalla mancanza di fede nella bontà di Dio. I suoi discepoli capiscono poco di ciò che sta avvenendo, perché come i loro contemporanei aspettano un Messia che venga a liberarli dall'umiliazione dell'occupazione romana e a purificare la vita religiosa del popolo. Si aspettano una salvezza che arriva miracolosamente dal cielo. L'uomo quasi istintivamente pensa a Dio così, una specie di mago che è capace di risolvere miracolosamente ogni problema dell'uomo. Ma Gesù non si è mai prestato a queste attese. Fatto sta che in quei giorni, tra i pellegrini saliti a Gerusalemme, si era diffusa questa attesa febbrile, una di quelle onde emotive che muove così spesso la folla. E sembra, a una prima lettura, sembra che Gesù, questo giorno cosiddetto delle palme, si presenti proprio come il Messia atteso. Tutti conoscevano lo splendido passo di Zaccaria che immagina la venuta del Messia: esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re. Egli è giusto, vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio di asina. Farà sparire i carri di Efraim da Efraim e i cavalli da Gerusalemme, l'arco sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti. Marco non cita, abbiamo sentito, questo passo, lo citano invece Matteo e Luca. Ma entrando su un asino compie esplicitamente la profezia di Zaccaria. Ma se si guarda dentro a questo testo e lo si legge alla luce di ciò che Gesù nei mesi precedenti ha detto e fatto, esce un'altra figura di Messia. Il re Salvatore è presentato in tutto il Vangelo di Marco come giusto, cioè fedele nel fare giustizia nel nome di Dio ai poveri, vittorioso, niente lo ferma nel portare la salvezza che Dio vuol far arrivare ai poveri. Umile cavalca un asino. In tutta la Bibbia l'asino è una montatura pacifica, a differenza del cavallo che è un animale da guerra. E Zaccaria conferma questa missione pacifica del vero Messia, precisando che farà sparire i carri e spezzerà l'arco di guerra. Gesù ha dato un volto sorprendente al Messia. Ha disarmato l'ostilità tra gli uomini, scavalcando le barriere erette tra i giusti e i peccatori, tra i puri e gli impuri, guarendo i malati, scacciando i demoni che li assediano, perdonando i peccati, avvicinando Dio alla fatica degli uomini, rivelando che Dio si dà tutto alla causa dell'uomo. Il malinteso tra Gesù e la gente di Gerusalemme si concluderà nella narrazione di questa settimana dell'arresto, della passione, della morte di Gesù. Il malinteso in occasione dell'ingresso messianico in Gerusalemme, il malinteso tra Gesù e la gente di Gerusalemme, è la rappresentazione del malinteso che sorge ogni volta tra le nostre attese e la sorprendente rivelazione di Gesù. Per noi spontaneamente la salvezza è pensata come una forma di maggior avere, di maggior potere. Abbiamo visto in tutti gli episodi precedenti dei bambini, dei discepoli che chiedevano di sedere alla destra o alla sinistra, del giovane ricco. Per noi la salvezza è sempre una forma di maggior avere e potere. La costruzione economica, politica, religiosa delle nostre società e della nostra vita personale obbediscono a questa logica. La via che ci propone Gesù, quella di mettersi a servizio della causa dell'uomo, e soprattutto dell'uomo che fa più fatica, e di essere disposti per questo a dare la vita, questa via è talmente contraria alle nostre convinzioni ancestrali e socialmente confermate, che la via tracciata da Gesù e il suo segno finale in questo ingresso conclusivo a Gerusalemme, questa via viene totalmente equivocata e trasformata nel suo contrario. Il Messia umile, pacifico, che viene a raccogliere il suo popolo per servire l'amore di Dio per l'uomo, viene acclamato come l'invincibile condottiero al quale niente resisterà, che restaurerà il regno di Davide, la potenza politica del popolo, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Questo racconto del grande malinteso della festa delle palme e della nostra Pasqua si capisce perché in queste nostre società queste cose stiano scomparendo, non vogliono dire più niente, perché vogliono dire il contrario, proprio il contrario. Questo racconto del grande malinteso della settimana di passione diviene un appello a mettere in discussione le nostre voci, i nostri fantasmi e ad ascoltare questo messaggio sorprendente, umile del Vangelo di Gesù.